Radio Città 103 di Bologna, anzi Radio Città all'epoca, nasce proprio nel 1976 insieme a tutta una serie di realtà tipo quelle che citava Vilma. Negli stessi anni nasce la storica radio che è passata agli annali nazionali della Radio Libera, se non di più, ovvero Radio Alice, e che è ormai diventata l'emblema dell'esperienza radiofonica sul territorio bolognese. Allora, innanzitutto nasce in un contesto di movimento, questo sì, ma Radio Città sin dall'inizio si definisce una radio di informazione, ovvero non tanto per presunzione quanto per chi la va a creare. Infatti i fondatori sono soprattutto provenienti da esperienza giornalistica professionale. Infatti i redattori che costruirono l'emittente, misero in piedi l'emittente, erano collaboratori del quotidiano Il Foglio, che non è il Foglio ovviamente che conosciamo oggi, ma era un quotidiano nato negli anni 70. Proprio qui a Bologna, che voleva essere un'alternativa di sinistra all'informazione locale, che era sotto l'egida del resto e il monopolio del resto del Carlino. Il Foglio riscosse un gran successo, sopravvisse circa 5 anni e poi ha chiuso per il solito problema che sono le difficoltà economiche, e quindi alcuni redattori diedero vita a Radio Città 103 con un budget iniziale di circa 15 milioni di vecchie lire. E subito Radio Città cerca di darsi un'organizzazione redazionale, anche se diciamo che in quei tempi in una radio libera un'organizzazione redazionale non era certo quella che era conosciuta nelle radio istituzionali, se vogliamo definirle così, e cerca di costruirsi una sorta di professionalità, anche se la programmazione poi in realtà non risultava molto diversa dalle altre emittenti. Allora avevi delle trasmissioni che cominciavano alle 10.30 con una rassegna stampa di circa 30 minuti, poi seguiva la musica classica, al pomeriggio ancora musica, e alle 17 si apriva la discussione più o meno organizzata, anzi più o meno che più, e dopodiché si dava il via alle trasmissioni notturne, che erano il terreno per l'improvvisazione, per la ricerca, per la sperimentazione di formati di tutti i tipi, e era anche l'occasione per far avvicendare sia al microfono che ai telefoni le persone più disparate, più diverse. Ovviamente nasce in un ambito movimentista, quindi il tam-tam era lo scopo principale, allora la ragione d'essere di radio come queste, un tam-tam che potesse mobilitare per le manifestazioni migliaia di persone, raccogliere i leader della contestazione del tempo, costruire un'identità di movimento, e anche radio di servizio. Infatti nei momenti più caldi e più drammatici della lotta del movimento di allora, come quelli soprattutto che seguirono la morte di Francesco Lorusso, che avvenì nel marzo 77, erano frequentissimi i ponti radio che si creavano tra le emittenti locali e anche nazionali, e attraverso il telefono si riusciva a garantire l'informazione tra le persone coinvolte, a dare informazioni, a dare anche logistiche, diciamo così, e in tempo reale, in modo che in tutta la città venivano ritrasmesse notizie sugli scontri oppure pericoli in certe zone e quant'altro. E l'esempio eclatante riguarda sempre Radio Alice, quando fu sgomberata e chiusa, il tam-tam si riflesse proprio su tutte le emittenti legate al movimento di allora. E Radio Città oggi, nel frattempo è nata la legge Mammì, che citava anche Vilma prima, è diventata una radio comunitaria, quindi con tutti i limiti e invece i fattori positivi che questa caratterizzazione porta, ovvero comunque radio dedicata all'informazione, una radio dedicata soprattutto alle tematiche sociali, che possa dar voce a tutte quelle realtà locali che voce non avrebbero, ma questo ormai l'abbiamo già sentito un po' da tutte le nostre realtà, e ovviamente ripartendo una sorta di ripartendo il movimento da Seattle in poi, Radio Città 103, come altre realtà di cui stiamo parlando questa mattina, ha sentito il richiamo del movimento e ci si è trovata in mezzo, in pieno, riconoscendosi e sentendosi parte di esso, fino alla costituzione del circuito Radio Gap, di cui facciamo parte, e continua questo lavoro di informazione vicino al movimento.
Ok, non so se pensi, noi abbiamo fatto un po' a tutti la domanda, a tutti e tutte le altre radio precedentemente, come in questa situazione specifica di aggressione, un po' di scontro tra il potere, i vari poteri e i mezzi di informazione che sono proprio esplosi questi ultimi giorni in maniera eclatante così sulla stampa, se come vedi la funzione di questa anomalia, ma molto produttiva, interessante, delle radio, diciamo, diverse, alternative, in questa situazione di scontro di potere sui temi dell'informazione e della comunicazione.
Ma guarda, faccio come fanno i giornalisti seri, tiro fuori un po' di dati, no? Vorrei riferirmi a dei dati che sono usciti anche di recente, ovvero che gli ascolti radiofonici stanno crescendo, stanno invece calando gli ascolti radiofonici della RAI, per esempio. Questo cosa significa? Che comunque le persone stanno cercando informazione che non sia quella propinata continuamente, e probabilmente la cercano in realtà come le nostre, che riescono ancora a sfuggire, fino a che non gli verrà impedito, immagino, ai meccanismi che citavi tu e che vediamo ormai su tutti i giornali. Sono abbastanza concorde con quello che diceva Marzio prima, ovvero che realtà piccole come le nostre possono ancora permettersi di fare questa gara ad ostacoli, tra virgolette, riuscendo a divincolarsi e riuscendo a infilarsi per portare un tipo di informazione, non mi piace molto il termine alternativo perché vuol dire tutto e niente, però insomma, visto che si usa molto, può dare il senso di quello che sto dicendo. Lo dimostra anche il fatto, a me viene sempre in mente come esempio le trasmissioni che vennero fatte l'anno scorso durante gli scontri in Palestina, dove Onda Rossa è stata proprio una delle grandi protagoniste di questo evento, e dove in quell'occasione lì la trovo esemplare, perché è stata un'occasione dove realtà come le nostre hanno, tra virgolette, passatemi il termine, condizionato anche l'informazione più grossa, perché comunque riuscendo a passare certi messaggi, questi venivano ripresi dalle agenzie ANSA, dalle testate giornalistiche mainstream, come vengono definite oggi, e direi che questo la dice lunga. Le persone sono meno stupide di come ce le vogliono descrivere dai sondaggi, certo, o da quegli articoli cosiddetti di costume, e quindi una persona che ha un minimo di senso critico, e ce ne sono tantissime, direi la maggior parte, cerca comunque di crearsi un'opinione propria su fatti che avvengono o su dichiarazioni o su eventi, e l'unica maniera per riuscire ad avere un panorama ampio è quello di consultare più fonti, e tra queste rientriamo alla grande noi, perché comunque in questo momento diamo una, quantomeno giusto o sbagliata che sia, una visione diversa da quella che invece, come dicevi tu, è omologata.